Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Data numero 44 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e di cronache dalla galassia. Un caro saluto da un raffreddatissimo Paolo Bianchi
e da un medio raffreddato Omar Serafini.
L'inverno avanza e anche l'influenza. Noi siamo reduci, tra l'altro, da Lucca Comics, che è un po' il fil rouge di tutta questa puntata numero 44 di Fantascientificast, ovviamente. E durante i Lucca Comics, ovviamente, oltre a divertirci un sacco, vero Omar? Soprattutto
sì,
il venerdì.
Soprattutto venerdì, un po' degradato il sabato, però il venerdì è stata veramente una gran bella giornata.
Magari ne parliamo a fine episodio delle considerazioni di traffico del Lucca Comics, però abbiamo avuto modo di vedere con mano e toccare con mano le novità della prossima stagione fantascientifica e insomma abbiamo anche raccolto testimonianze e interviste di anteprime che vogliamo ovviamente condividere con voi ascoltatori. E iniziamo subito perché siamo stati alla prima proiezione italiana della serie televisiva che andrà in onda da dicembre su Rai 4, tratta dal fumetto Orfani, del quale già abbiamo parlato, fumetto di Recchioni Mammucari, edito da Bonelli, che è stato, diciamo, portato grazie alla produzione di RaiCom, alla regia di Armando Traverso, che è un vecchio veterano, sì, diciamo, della Rai, è stato portato in TV. Partirà da dicembre, c'è molta aspettativa. Noi abbiamo raccolto proprio le parole di autori e registi all'inizio della proiezione. Faremo un piccolo intermezzo per dire le nostre opinioni e poi vi lasceremo al post proiezione, che è stato comunque molto interessante. Pronti?
Vorrei ringraziare prima di tutto Rai, RaiCom, Rai 4, Rai Gold e Sergio Bonelli editore, che presenteranno adesso la serie Orfani. Abbiamo qua in sala Roberto Nepote di Rai, Alessandro Lavani di RaiCom, Mauro Marcheselli di Bonelli editore e poi abbiamo gli autori della serie Roberto Recchioni, Emiliano Mammucari e Armando Traverso. Grazie mille, passo la parola a Roberto. Grazie mille.
Grazie, saremo brevissimi perché voi volete vedere ovviamente il prodotto. Dunque, questa sera mi è interessata moltissimo perché noi avevamo già prodotto, non so se l'avete visto, ma sono passati probabilmente sì, due puntate di Fumettologi sugli Orfani, su questo fumetto. Quando RaiCom ci ha proposto di entrare in questa produzione insieme alla Bonelli, noi abbiamo aderito immediatamente perché Motion Comic è fatto che in questa maniera ci interessa tantissimo. Vi devo spiegare che cos'è RaiCom, è la maledizione di ogni mia conferenza. Cioè, RaiCom è la direzione Rai che riunisce Rai 4, Rai Premium e Rai Movie. Perché molta gente dice: scusi, ma io RaiCom non la vedo. No, non la devi vedere, è il nome della direzione, per cui non è un canale televisivo. Per cui noi abbiamo aderito immediatamente e siamo felici, lo programmeremo alle 18 del sabato alla domenica, dal 6 dicembre in accoppiata, per cui un orario diciamo interessante per il prodotto, lo ripeteremo poi ovviamente anche nella seconda serata successivamente. Ora passo subito alla parola, vi ringrazio perché vi vedo numerosi, è Alessandro Ravani di Raicom che vi spiegherà come è nata questa collaborazione con l'editore. Grazie, buongiorno.
Alessandro Ravani, io sono il responsabile della produzione con Bonelli, lavoro in Raicom, che è la società creata dal RAI per la valorizzazione del patrimonio intellettuale della RAI. La collaborazione con Bonelli è nata proprio per cercare di trasportare tutto quello che è il mondo di Bonelli cartaceo in un prodotto multimediale. Speriamo che sia la prima di una serie di iniziative, sinceramente ne siamo molto soddisfatti. Aspettiamo ovviamente che vediate il primo episodio poi per avere i vostri commenti. Quello che faremo nel corso dei prossimi anni con Bonelli lo stiamo ovviamente discutendo, ci stiamo confrontando per capire anche come muoversi. Sicuramente siamo partiti da Orfani perché è un po' il primo fumetto a colori, interamente a colori di Bonelli, quindi anche per un adattamento televisivo era sicuramente un prodotto che si poteva meglio assimilare, far vedere eccetera a un target come quello di Re4 e sinceramente a un target giovane come quello di Luca Comics.
Allora adesso Mauro Marcheselli, il direttore editoriale della Bonelli Editore.
Questa è diciamo, la prima cosa che la Bonelli fa con il nuovo settore che si occuperà di diritti cinematografici, televisivi e di altre cose. Diciamo che sembra una piccola cosa, ma è un grande passo per la Bonelli e siamo tutti molto emozionati. Devo ringraziare tutti quelli che in casa editrice non si sono occupati di questo prodotto, perché veramente ci stanno dando il sangue, il tempo, le notti, anche perché i tempi sono veramente stretti per riuscire ad arrivare il prima possibile. Ricordo che il 6 dicembre noi saremo in televisione, credo verso le 21.30 su Rai 4, 18.30 su Rai 4, e quindi visto che stiamo parlando solo credo da un paio di mesi di questa iniziativa, veramente stanno facendo i salti mortali se non di più. Vediamo, questa è la prima cosa, noi abbiamo grandi progetti, grandi aspirazioni, chiaramente non saremo mai la madre della Disney, però ci proviamo, vediamo cosa succede. Per adesso grazie a tutti e buona visione.
Dopo Marcheselli abbiamo Roberto Recchioni, che è il creatore della serie, che è un autore di punta della Bonelli, adesso scrive anche di Landog, è l'erede di Tiziano Sclavi, e non abbiamo precisato che sono 10 puntate da 20 minuti gli orfani.
Surreale per me, nel senso ho sempre sperato che la Bonelli facesse cose di questo tipo, quindi sono emozionatissimo. Io e Emiliano, che abbiamo fatto questa serie lavorandoci davvero tanto, ringraziamo la Bonelli, la RAI, ringraziamo Frame by Frame e tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di trasformare qualcosa che già ci piaceva tanto, perché ci hanno messo tutto l'amore e la passione possibile in qualcosa che ci piace ancora di più.
Sì, poi ringrazio Armando Traverso perché ci ha dato l'occasione di partecipare anche attivamente a questo Motion Comic. Un applauso ad Armando.
Nel caso di Armando, per me è un autore a tutti gli effetti, nel senso adesso sei dello staff di Orfano.
Sono un orfano, sono lusingato, devo dire che è un'esperienza straordinaria, un'esperienza che nasce da lontano, dal 2000, quando abbiamo cominciato con i radiodrammi, gli sceneggiati di Radio 2, radiodramma, come si dice. Poi abbiamo fatto quell'esperimento col Texas, la prima puntata, ci siamo appassionati e siamo qui oggi. È veramente un'emozione, non ho lo stomaco così da anni, è chiusissimo, però devo dire che non sono così felice da anni. Mia moglie che è presente in sala mi vede pochissimo perché esco al mattino tipo alle 7 e torno dopo la mezzanotte, ma è una passione travolgente sapete dove il vostro contributo, quello di Vincenzo Sanno, quello di tutta la Bonelli, continua ad alimentare, insomma, questa forza. Speriamo che tutto ciò possa tracimare dallo schermo e arrivarvi e che vi coinvolga. Un'altra cosa voglio dire, questo è solo l'inizio, da qui in avanti partirà qualche cosa di rutilante. Molto probabilmente la storia di Orfani la conoscete, sarà un Luna Park nel senso migliore del termine.
Allora ringraziamo ancora Emiliano Mammucari che è il disegnatore, Armando Traverso che è la regia e la sceneggiatura. Non rimane che guardare Orfani e vi chiedo di subito, guardate anche le 4 che abbiamo bisogno. Grazie.
Dunque, la proiezione è stata molto bella,
sì.
Devo dire, molto suggestiva,
sì.
come serie
e tra l'altro sì. Devo dire, Paolo, una cosa che ho in maniera postuma apprezzato era anche la location, quel cinema lì al di là del freddo che era cosa, però era veramente era veramente bello quel cinema come dove hanno proiettato.
Sì, diciamo che giusto per dare il clima agli ascoltatori, fuori c'erano 25 gradi e dentro al cinema probabilmente ce ne saranno stati 15.
Sì.
Quindi siamo letteralmente congelati all'interno della sui nostri sedili. Detto ciò, c'è da dire che, come dicevo, la proiezione è stata molto gradita dal pubblico e anche da noi. Sì. Giusto per dare due indicazioni, poi ovviamente le diranno anche gli autori nelle parole che abbiamo registrato, la tecnica utilizzata è quella del motion comics,
sì.
Che ha la gente dell'età di Homer, scusa,
esatto. No, ma è vero, motion comics è quella famosa, come dire, famosa tecnica utilizzata dalle varie gulp e super gulp nelle varie sue
TV,
esatto. Il va Nick Carter oppure il gruppo TNT che se le ricorda, ma anche alcuni supereroi, ma forse ancora prima, Paolo, te proprio lì non eri nato perché ero piccolissimo io, anche gli eroi di cartone, che era una serie andata sempre quando la Rai è ancora in bianco e nero, intorno ai primissimi anni 70, per cui parliamo qualcosa come 71-72.
Parliamo tanto di una cosa che sì, assolutamente ancora non ho
giusto
sia.
Per la cronaca, tra l'altro è la sigla con cui introduciamo la rubrica di Antonio Simonetti, è la sigla di Lucio Dalla, tratta da quella serie lì, e lì proprio è stata lanciata quel tipo di animazione molto semplice, ma Paolo, io direi estremamente suggestiva.
Molto italiana, possiamo dirlo. Sì. Non so se ci sono, penso che anche all'estero andasse.
Sì,
per carità.
Sì, sì.
Però
sì.
Boh, nell'immaginario nostro forse sì. È rimasta un pochino di più. Certo, è una motion comics proiettata nel XXI secolo.
Sì, molto 3D, molto 3D direi, anche sono in 3D, però molto con una resa di profondità molto maggiore ovviamente rispetto a quelle che eravamo abituati noi. Però ti ho detto, Paolo, io l'ho trovata estremamente suggestiva.
Molto J.J. Abrams, anche un sacco
sì.
di lens
flare
esatto. Robe del genere, comunque vabbè, ormai oggi sono d'obbligo. Comunque sì, una motion comics portata all'ennesima potenza per ovviamente essere compresa ed apprezzata dal pubblico giovanile di oggi, quindi sicuramente un lavoro molto bello. La musica.
La colonna sonora era strepitosa. Veramente
se continua
cosa...
così, davvero la musica fa tanto in questo.
No, è una cosa. Da, non, adesso non voglio, ma da pelle d'oca, veramente.
Quindi l'ascolterete a dicembre, poi i dettagli sì. Ovviamente cercheremo di metterli il più possibile nelle note. Attualmente non mi viene in mente l'autore, l'abbiamo cercato prima dell'episodio
sì.
Ma non siamo riusciti a trovarlo, quindi ci sforzeremo per trovare il nome dell'autore delle musiche e bravo alla regia Armando Traverso. Armando Traverso è, come dicevo, un veterano della Rai, ha condotto diversi programmi per ragazzi, ne ha seguito la produzione. Quindi per la Rai diciamo che è un'istituzione, quindi la Bonelli ha fatto un'ottima scelta, a mio avviso, a mettere lui alla regia. Insomma, lo sentirete, anche un personaggio poliedrico e molto entusiasta per il progetto, quindi ci crede davvero, quindi chissà Orfani dove andrà a finire, anche perché la Bonelli a livello di fumetti è già partita con uno spin-off, mi sembra.
Esatto, sì, Ringo mi pare che si intitoli
esatto, Ringo. Quindi Ricalca le orme di uno dei protagonisti.
Poi il nostro buon Antonio Serra ci aveva buttato lì un qualche cosa, per cui sembra che, per intenderci, l'universo ecosistema di Orfani non ribarà fine a non si chiuderà su questi due. Su queste due serie.
No, l'hanno lasciato intendere anche gli autori durante il pre e post proiezione, insomma, che è un tutto in divenire, dipende dalla risposta di pubblico. Quindi vi lasciamo adesso alla seconda parte del loro intervento, dopodiché chiudiamo e con Orfani vi diamo appuntamento a inizio dicembre, quando la proiezione diventerà ufficiale su Rai 4, la domenica alle 6:30, se non mi sbaglio.
Sì, tanto ottimo orario secondo me, perché rende abbastanza fruibile a tutti.
Sì, quindi la seguiremo e ci interesseranno molto anche le vostre impressioni.
Siamo contenti della vostra accoglienza, direi che il prodotto è molto buono come avete visto. E vorrei, se volete porre delle domande ai creatori, al regista che ha scritto, all'editore, siamo disponibili, potete farlo tranquillamente, grazie.
Ciao. Io intanto volevo aggiungere solo una cosa, prima del, come dire, nell'essere quanto più sintetico e veloce ho omesso, cioè che gran parte del valore di quello che avete visto sta ovviamente nel talento di Emiliano Mucari e di Roberto Recchioni, nei suoi disegni che ci hanno facilitato tantissimo. Avete visto la tecnica che abbiamo usata, è quella del rotoscoping, si ritaglia il personaggio, si ricostruisce il background, il fondo, e questo ci consente di muovere il personaggio e di dare anche quell'effetto di parallasse, cioè di 3D, che può aiutare quindi a dare dinamicità alla storia. Siamo molto lontani da un cartone animato, non lo vogliamo essere, è tutta un'altra cosa come ben sapete, ma ribadisco, tutto ciò è stato possibile grazie alla linea di Emiliano, davvero meravigliosa, l'avete apprezzato, e al talento di Roberto che ha scritto una storia che era già cinematografica, quindi che aveva dei ritmi, dei tempi che ci hanno consentito di lavorare. Tutto questo naturalmente si sono sommati i consigli loro, i consigli di Vincenzo Sarno, i consigli di tutti quanti, ed è stato, devo dire, quindi un progetto collettivo a cui tutti quanti abbiamo partecipato. Vi preannunciavo l'espressione, non so quanto felice sia stata quella del Luna Park, ma volevo solo dire che la storia la conoscete, avrà un andamento crescente e rutilante, e sarò felice se la seguiate, se la seguirete, perché ne potrete apprezzare ancora di più il dinamismo e l'evoluzione di questo tipo di approccio, dunque di questo tipo di tecnica. Grazie.
So che è difficile, nessuno vuol mai farla prima, però ok.
Lui, devo dire,
è interessato, gli farei un applauso, è la voce di Ricco Giovane.
Infatti sono abbastanza emozionato, vedo qui che piango. E niente, volevo chiedervi appunto cosa ne pensate del doppiaggio realizzato da ODS e diretto da Armando. Ciao.
Guarda, è stranissimo, nel senso, poi ognuno di noi ha nella testa le proprie voci, ancora più chi le ha scritte, già il lettore in sé crea le tue voci, poi quando le scrivi ce l'ha già. Ti posso dire che io la voce di Ringo la immaginavo esattamente come la tua, quindi sono contentissimo.
Ma io voglio solo aggiungere questo, perché fa parte dell'esperienza del radiodramma. Da subito il problema si pone, ognuno ha in testa, quando legge, come dice giustamente Roberto, la propria voce. Quello che si può provare a fare, ribadisco e metto tra virgolette provare, è intercettare l'universo sonoro condiviso da tutti i lettori. C'è un corpus di sonorità che abitano il fumetto e queste probabilmente le condividiamo. Forse se si riesce ad avvicinarsi quanto più possibile a questo, si raggiunge l'effetto desiderato. Comunque bravo, complimenti.
Grazie.
Io ho una domanda per Armando, perché io la prima volta che lo vedo, ho visto a spizzichi e bocconi. Mi sembra molto importante la musica. La musica
musica, ci spieghi un po' come è strutturata?
Le musiche originali sono di Luigi Sepiroli, il sound design di Simone Lampedone, entrambi, scusate qui sono di parte ma lo dico, a mio giudizio straordinari. La musica come è strutturata? Allora, qui si impone un paragone molto alto, io chiedo subito scusa, perché il paragone è quello tra Sergio Leone e il grande maestro Ennio Morricone. Perché questo? Perché le musiche vengono scritte appositamente per il motion comic. Quindi noi facciamo una prima stesura, un primo video board in cui mettiamo insieme tutte le vignette. Prima ancora abbiamo fatto il cosiddetto parlato, cioè mettiamo insieme tutti i dialoghi. Queste due cose vengono abbinate, do questa traccia al musicista e lui compone. Sulla base di questo ci si confronta per le durate delle scene, perché cosa io desidererei che venga sottolineato, e quindi col musicista e sound design si crea questo flusso comune che dovrebbe poi andare di pari passo.
Altre domande non di parte? Anche critiche, così magari ci serve.
È una mistica?
Più o meno sono un mastico. Volevo sapere se eventualmente non mi hanno
conto.
Salve, scusate un attimo di distrazione, volevo sapere se eventualmente da qui in poi finirà eventualmente con la serie o saranno due enti separati, insomma cercherete di trasporre Chiaro e Tondo da eventualmente altri media, fumetto e quant'altro a una serie originale, oppure volete andare di pari passo come appunto come una visione d'autore?
Scusami, non ho capito, intendi dire se rimaniamo fedeli alla storia col binario temporale?
Esatto. Eventualmente sì. Se avrà successo poi
a continuare. Beh, no, Orfani è già una seconda stagione che è Ringo, e comunque è interesse pieno della Bonelli sfruttare e mettere al meglio tutte le sue proprietà intellettuali, quindi se andrà bene e se vedremo dell'interesse nei confronti di questi prodotti come gli altri, credo che sia facile aspettarsi nuovi prodotti legati ai personaggi Bonelli.
Nel nostro girovagare fra Luca Comics abbiamo scoperto una piccola perla, che è un fumetto completamente italiano che si basa sul lavoro del studioso della Bibbia Mauro Biglino, di cui ovviamente diciamo parlare di Mauro Biglino un pochino ci vorrebbe più puntate del podcast. Il suo lavoro è un discorso di revisionismo biblico, semmai praticamente vi lasceremo nelle show note dell'episodio dei link dove potrete più approfondire il lavoro di Mauro Biglino. E sul lavoro di Mauro Biglino il Riccardo Rontini ha fatto uno splendido fumetto di cui a Luca è stato presentato il primo numero. Il fumetto si chiama Elohim, la casa editrice è la Un Editori e il numero uno praticamente si intitola Il Preludio. Ovviamente abbiamo intervistato Riccardo che praticamente ci spiega un attimino la nascita, l'input e tutte le sue sensazioni su questo lavoro, per cui vi lasciamo all'intervista che abbiamo realizzato a Riccardo Rontini, autore di insieme a Mauro Biglino di Elohim. Abbiamo qui l'onore di avere Riccardo Rontini, che è autore del romanzo, diciamo, la graphic novel Elohim, che si basa su gli studi del famosissimo Mauro Biglino, a cui ovviamente rimandiamo, data la vastità dei suoi studi, ad altri link. Dunque, Riccardo, raccontaci un attimo più che altro lo sviluppo
e la modalità d'inizio.
Sì.
Ma direi che è tutto nato da un più che altro un regalo di stima che volevo fare a Mauro, quindi gli ho regalato tipo una A4 con dei disegni fatti da me che rappresentavano Mosè in un'azione con Yahweh. Quando lui vide questa tavola è rimasto un po' colpito e la fece subito vedere all'editore, e allora ha detto: ma è possibile qui fare qualcosa, realizzare delle tavole, dei disegni, un fumetto? Sì, si può fare. All'inizio era partito come un'unica Bibbia a fumetti e poi hanno deciso di spezzarla per ovvi motivi, adesso sì. Bisogna anche leccarli in più in più capitoli, in più titoli.
La cadenza quale sarà?
3 mesi più o meno.
3 mesi?
Questo qui è, all'11 novembre deve essere già più o meno nelle librerie.
Ascolta, dato che ovviamente io conosco il lavoro di Mauro, eccetera, certo che lavorare con un peso massimo come Mauro, senso buono.
Peso massimo nel senso di conoscenza, sei una gran persona ed è veramente spazia, la sua conoscenza spazia sia in ambito scientifico che anche creativo, devo ammettere, perché comunque sì, magari quello che lui non può dire alle conferenze lo riversa direttamente qua e mi fornisce delle curiosità particolari che...
Invece a te cosa ti è cresciuto come cosa, come
sicuro, anche perché io nell'ambito del fumetto non ho mai lavorato direttamente, quindi ho avuto modo con lui di sperimentare, di chiudermi in camera, di inventare personaggi, situazioni, immaginare e riportare su carta.
Creatività allo stato puro.
Sì, puro,
effetti,
purissimo,
no?
È quasi una speculazione.
Dopo tanto tagliamo. Trama, grosso modo
di tutta la saga. Allora, praticamente è un po' difficile da dire. Comunque, in breve, è un racconto che non ci è permesso sapere dalle autorità vaticane, dalle autorità ecclesiastiche, che vuole spiegare quello che in realtà la Bibbia ci racconta, che è un racconto di esseri, individui molto potenti in carne ed ossa che giunsero migliaia di anni fa sulla Terra e fecero quello che hanno fatto, che è scritto poi nel libro della Genesi, cioè un'operazione di ingegneria genetica e di clonazione degli Adam.
Cui si ricollega direttamente ovviamente agli scritti poi di Mauro.
Scritti di Mauro, che poi la Bibbia stessa poi si rifà a scritture cuneiformi sumeriche, quindi è un ripetere la storia che però nel tempo è stata tergiversata e modificata in modo tale da creare un'unica icona monoteistica che nella Bibbia non c'è.
Direi che per te è tutto, saluto,
grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ampiamente annunciato ai Lucca Comics di quest'anno e insomma pubblicizzato da mesi e mesi, ovviamente è uscito nelle sale Interstellar di Christopher Nolan. E con chi parlarne se non con Giacomo Lucarini?
Un saluto, ciao, un saluto a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori di Fantascientificast.
Quante volte ti sei sentito il trailer di Interstellar?
Direi una media di 100 volte al giorno per 4 giorni, quindi il trailer finale me lo sono gustato nel padiglione della Warner dove lavoravo, sì, un minimo 400 volte direi, sì.
Una buona media, insomma, quindi non ha segreti il film per te?
No, perlomeno il suo marketing, il suo trailer di lancio, no, non avevano più segreti e devo dire che comunque aveva dalla sua il fatto che non ha mai stancato, anche rivedendolo tante volte, perché era veramente un trailer ben realizzato, ecco. Diciamo che non è un film che ti lascia quella sensazione di scocciatura quando lo rivedi tante volte, anche il trailer, era sempre affascinante.
Ok, arriviamo oltre il trailer al film. Ovviamente è uscito nelle sale.
Certo.
Io sono andato a vederlo ieri, quindi sono preparato in questo caso.
Molto bene, molto bene. Io sono andato immediatamente il primo giorno del primo spettacolo, come potevi immaginarti. E beh, il risultato è che Ragioniamone con razionalità, come piacerebbe a Nolan. Non facciamo né i provocatori né ma analizziamo il film, insomma, in quello che è il film,
anche perché si sta leggendo di tutto.
Il film Interstellar ha dalla sua il fatto che dura quasi 3 ore, ma è un grande spettacolo che non ha mai cali di tensione. Forse ci sono alle volte magari degli scivoloni un pochino particolari nel tono e in alcune cose di trama, però nel complesso è un film da cui bisogna togliersi il cappello, insomma, diciamo, dai. E, Nolan ha sempre dalla sua il fatto che pecca in senso buono di ambizione. Quando sei davanti a un film di Nolan sai benissimo che sei davanti a un film ambizioso, che comunque non ti lascerà indifferente, impossibile, e che avrà sempre delle cose molto belle e affascinanti. Io non sono...
È uno che ha un nome ormai su questo tipo d'approccio.
Assolutamente sì.
Anche il suo pubblico se lo aspetta.
Assolutamente. Forse si aspettava fin troppo, ecco. Possiamo dire che c'erano delle aspettative esagerate su Interstellar come il film definitivo che avrebbe portato l'ignoto, no? Questo viaggio, esplorazione di altri mondi sconosciuti al di là della nostra galassia. La risposta è sì e no, perché ci sono, ma non nel modo in cui magari ci si poteva aspettare. Non c'è la fascinazione del racconto, del mostrare, dell'esplorazione, quanto invece il gusto del racconto spettacolare tipicamente hollywoodiano, coniugando le pretese, così diciamo, autoriali allo spettacolo hollywoodiano, in cui Nolan comunque ci sa fare.
Ci sguazza
ci sguazza alla grande. Perché dico questo? Perché io non sono un grande estimatore di Nolan, però gli riconosco i suoi meriti, quindi io sono la persona giusta, perché non sono abbagliato da questo amore sconfinato per Nolan.
Si leggono anche tanti amanti non sospettabili,
sì,
di Nolan,
ma anche tanti amanti delusi, perché magari si aspettavano qualcosa, ma in realtà i prodromi, senti come voglio parlare tecnico, di quello che sarebbe stato questo film, li avevamo, perché ormai sul cinema di Nolan si può fare una sorta di bilancio, no? Il cinema di Nolan è un cinema scritto, molto scritto. Lui e suo fratello scrivono, sceneggiano tutto con minuzia, nei minimi dettagli. Va bene la preparazione, prendere come consulente un fisico teorico e fargli fare anche
Kip Thorne
e fargli fare anche il produttore esecutivo. Va bene prepararsi nei dettagli tutte le teorie che possano essere quantomeno giustificate, anche se siamo nel campo della fantascienza. Ma che cosa fa Nolan? Racconta spiegando tutto, quindi viene meno, secondo me, uno dei connotati essenziali della fantascienza, cioè la paura dell'ignoto, il mistero. Lo spazio è il mistero più grande che la mente umana possa affrontare, ok? E con Nolan lo spazio
diventa
un teatro. Gli altri pianeti diventano una funzione narrativa, un teatro, uno sfondo. Non c'è mai in Nolan un momento in cui il narratore onnisciente, che lui o i suoi personaggi, fanno un passo indietro e lasciano alla forza delle immagini, che sono al cinema, quello propriamente detto con la C maiuscola, mai. Perché c'è sempre una spiegazione, c'è uno spiegone, c'è un personaggio che ti ci porta per mano, c'è uno scontro, c'è un'esplosione, c'è un atterraggio di fortuna, c'è sempre qualcosa, non c'è mai l'abbandono alla potenza delle immagini. Questo da una parte è un bene, perché tiene la barra dritta, lo spettatore, anche il più occasionale, non sarà mai spaesato.
Ah no, assolutamente, si capisce tutto per filo per segno, da inizio alla fine, non... per un film di fantascienza.
Esatto, quando ti deve spiegare qualcosa di più troppo difficile, ti fa il disegnino, cioè proprio il personaggio a un certo punto che fa un disegnino, no? Con la penna e il foglietto. E voglio dire, da un lato questo è un bene, perché dall'altro mostra anche una grande mestiere di Nolan, perché non è mai pretestuoso, non è fastidioso. A me gli spiegoni mi stanno, posso dire una parolaccia? No.
Vai,
mi stanno sul cazzo. A me gli spiegoni mi stanno sul cazzo. Come mi sta sul cazzo il Deus Ex Machina, cioè quella cosa che alla fine del film salta fuori qualcosa non annunciato e risolve tutto. E lo dico soprattutto perché magari nel campo del fumetto questo l'abbiamo visto molte volte anche di recente, mentre invece nel cinema,
vabbè, ma
nel
cinema si vede praticamente qualsiasi episodio del Dottor Who
nel cinema è un po' più difficile. Nolan in particolare è uno che getta molto le basi nella prima parte del film per poi farti vedere il suo twist o quel, insomma, punto essenziale in cui il film fa il giro, ok, e devi rileggerlo, e lo fa anche qui, lo fa in una maniera piuttosto intelligente, forse un po' telefonata per la prima volta. La struttura mostra la corda, perché allora Matthew McConaughey, che è il protagonista, cioè Cooper, ha i figli, in particolare la figlia femmina Marf, che è un po' la, diciamo, la coprotagonista, molto più degli altri personaggi, più di Annie Hathaway. Quindi c'è la figlia, ovviamente da bambina e poi da adulta, perché insomma il tempo scorre in modo differente, come lo sappiamo la relatività entra in campo quando poi si va nello spazio, si attraversano i wormhole e si va verso i buchi neri, no? E questo, esatto. Questo è molto ben spiegato nel film e viene fatto in maniera quasi indolore, forse troppo. Non hai notato anche tu che il passaggio del tempo diverso sulla Terra viene quasi dato per scontato? Al di là dei messaggi che padre e figli si scambiano dalla navetta spaziale alla Terra senza in realtà poter comunicare in tempo reale, no? C'è un po' questo, sì, questo foglietton un po' da romanzone rosa dell'Ottocento, no? Ci sono molti primi piani, molte lacrime, cioè non voglio rivelare troppo a chi non l'ho ancora visto, ma secondo me devono prepararsi al fatto che, e questo vorrei anche il tuo parere, l'impianto familiar sentimentale si fagocita molto di più di quello fantascientifico.
Sicuro, mai visto gente, tanta gente piangere al cinema per un film di fantascienza in vita mia.
E questo,
cioè, veramente...
questo da una parte potrebbe potrebbe essere anche una cosa audace da parte di Nolan, sicuramente meditata. Quindi, cioè, non è nella fantascienza d'azione, perché tutta la prima parte, la prima ora e mezzo, anzi, è molto preparatoria, è molto lunga.
Sì.
Non è fantascienza scienza, cioè quella fantascienza che pretende di essere scienza con spiegoni vari, perché comunque ci sono, ma sono brevi.
Sì, ma però potrei metterla nel campo della hard science fiction, nel senso in quella fantascienza un po' asimoviana, clarkiana, ecco, diciamo così.
Sì, senza pretese.
Secondo me
rientra,
senza grosse pretese, però rientra in quel campo.
E non è la fantascienza kubrickiana.
No.
O tarkovskiana, che si voglia, perché
tanti riferimenti, ma non lo
tantissime
è.
Citazioni quasi inevitabili, ovviamente, dalle astronavi alla rappresentazione dello spazio, alle tute, a tanti oggetti di scienza. Però, dicevo, non è proprio quella matrice di fantascienza, perché non è la fantascienza meditativa / diciamo così, affascinante, nel senso che ti vuole affascinare con le immagini e basta. La grande differenza che tutti credo potranno notare dopo aver visto Interstellar, visto che si faceva il parallelo kubrickiano all'inizio, no? Si diceva Nolan fa Kubrick perché vanno nello spazio in un'altra dimensione, un'altra galassia, ci sarà l'ignoto, ci sarà l'attraversamento del buco nero, cioè in Nolan persino quando l'uomo piccolo nella sua infinitesimabilità entra nel mistero, nell'ignoto, nel buio, al di là dei confini dello spazio, si ritrova in una rappresentazione ben strutturata. No? È vero?
Sì.
Lo diciamo senza spoiler,
sì.
Perché tanto non diciamo di che cosa si tratta, no? Tra l'altro è la grande rivoluzione della trama del film, no?
Sì,
può piacere, esatto. Non piacere, può sapere di già visto come non già visto, di certo non si può dire che Nolan non riesca a fare i puzzle come cavolo vuole e a far tornare tutto e a farti meditare sul paradosso. Il problema semmai è questo, che tu rimarrai a ragionare uscito dal film sui sentimenti, sul paradosso, sulla circolarità della storia, ma non sulle sensazioni che ti ha lasciato vedere lo spazio rappresentato così, perché è tutto incasellato, tutto spiegato,
esatto.
Tutto ben inquadrato, cioè non c'è, e questo possiamo dirlo senza timore di smentita né senza rivelare niente a nessuno troppo, non c'è la porta delle stelle di Kubrick, non c'è l'ultima mezz'ora di 2001
di psichedelia, chiaro, no, assolutamente.
Questo non c'è.
È spiegato dalla A alla Z, anche le parti che magari possono sembrare andare in quella direzione.
Questo può piacere e non piacere, soprattutto può non piacere a chi magari si aspettava un film di un alto tenore invece di un film, e qui possiamo dirlo perché Nolan l'aveva detto in tempi non sospetti, più spielbergiano. Sì. Perché è Steven Spielberg, dai campi di mais all'abbigliamento di Cooper che sembra no, il buon protagonista di Incontri avvicinati del terzo tipo. C'è un po' questa cosa spielbergiana, la famiglia, il nonno, i bambini,
molto sì, l'umanesimo spielbergiano. Con le pinze, diciamo così, l'impianto quantomeno lo è, l'ho letto da parecchie parti, l'impianto forse anche è spielbergiano, però gioca su sentimenti un po' diversi.
Io ti dico la verità, non sono refrattario al sentimento, c'è chi cerca di fare il duro dice che i sentimenti, oppure puntare un film di fantascienza sui sentimenti dei personaggi, l'umanità, l'amore, ecco, poi c'è chi no, proprio è refrattario, impermeabile ai ragionamenti sull'amore, anch'io lo sono, però in questo film, quando a un certo punto un personaggio dice bisogna considerare l'amore come una variabile calcolabile e poi si scopre che alla fine aveva ragione nel suo ragionamento dopo che hanno fatto mille disastri, no? Seguendo magari più la logica o i calcoli, secondo me è un modo di rappresentare il sentimento amore che porta l'acqua al mulino dell'amore, eh? Perché c'è qua, anch'io ho alzato un po' gli occhi al cielo quando ho visto in che direzione si stava andando. Però devo dire che il risultato finale non mi è dispiaciuto. E poi quando sento quei tromboni, e lo dico, non faccio riferimenti e non farò nomi, gente che lavora nel campo della sceneggiatura che dice questo film di Nolan è una cagata perché punta tutto in maniera sbagliata su cose trite oppure su ridurre tutto ai sentimenti, cioè ragazzi, ora non che io Nolan, tra l'altro ve lo ripeto, non mi sta neanche particolarmente simpatico però simpatico. Se sei uno sceneggiatore, tutt'al più hai di che imparare da Nolan. Puoi anche lavorare per un grande editore, puoi scrivere di teatro, puoi fare delle commedie, puoi anche scrivere film di... Però insomma, da Nolan magari qualcosina ci potresti imparare. Poi che ti piaccia,
sei arrivato lì,
che ti piaccia o meno la storia dei paradossi temporali, della relatività, del puntare tutto sui sentimenti umani. Alla fine dell'uomo si parla, dell'uomo contro lo spazio. È vero, magari non c'è quello scontro epocale che ti aspettavi, quella fascinazione, quella cosa che ti contorce le budella. Cioè voglio dire, in Gravity abbiamo visto molto più fantascienza e più spazio. Uso questo termine fantascienza perché poi c'è stato un grande dibattito scienza, fantascienza, insomma, film drammatico. Cioè, però in Gravity c'era la paura dell'ignoto. Cioè io mi sono sentito non sentito male, ma sulla poltroncina, se sei uno spettatore di quelli che si lascia andare alla forza delle immagini del cinema,
ti viene l'angoscia,
soprattutto nella prima parte, cioè quando Sandra Bullock è alla deriva nello spazio, cioè il silenzio, il vuoto, cioè era tutta un'altra cosa. Invece Interstellar tiene sempre dritta la barra, ti guida dove vuole lui, ti dà magari delle sensazioni, però rimangono un po' in superficie, ecco. Comanda lo spettacolo e comanda il capitano, che è Nolan, ti porta dove vuole lui, ti racconta quello che vuole lui e soprattutto lo fa con una struttura che è fortemente strutturata, nel senso proprio che quando arrivi alla fine del film e lo analizzi, vedi tutti i passaggi, no? Questo è un po' il problema di Nolan, che poi è un problema che è un problema non problema, cioè i suoi film hanno proprio questo schema, no?
Che seguono dall'inizio.
Esatto, cioè antefatto, premessa, indizi, dramma, scontro e poi va bene, e poi tutta la risoluzione fino al twist che ti fa capire tutti gli indizi che c'erano alla fine, e quindi anche qui moderatamente c'è questa struttura.
Giacomo, ci avviamo alla fase finale perché stiamo superando abbondantemente i 15 minuti.
Poi
ti faccio un'ultima.
Tutti.
No, sicuramente li avevo invogliati ad andare a vedere, però ti faccio l'ultima domanda. Ci troviamo davanti a forse, non voglio peccare, ma forse il miglior film di fantascienza propriamente detto, tipo science fiction, hard science fiction degli ultimi 6-7 anni?
È dura. Io le considererei una coppia, perché sai che io ho questo debole per Gravity, quindi, che tra l'altro sono due volti più o meno di me. Allora, uno non deve fasciarsi la testa con Kubrick o con Tarkovsky, perché se la rompe, quella è una fantascienza che non riavremo mai più, per motivi che dovremmo fare altre due puntate speciali per spiegare perché, quindi non rimanere impuntati su questo punto. Gravity da una parte, Gravity da una parte, dal senso di cinema, grande cinema con la C maiuscola, immagine e Interstellar dall'altra, grande racconto di fantascienza umana. Io direi che questi due film hanno riportato la grande fantascienza al cinema. Mancava da tanto la fantascienza, diciamo, seria, e che venisse presa seriamente da tutti. Piaccia o meno poi lo stile di racconto, sono film che hanno dei meriti importanti, gli vanno riconosciuti. Non userei la parola capolavoro, perché tanto ormai è una parola che non ha più senso. Sono film comunque capitali e importanti, con cui ci dovremo confrontare negli anni a venire, quindi direi che già questo parla per la loro importanza.
Quindi non ci troviamo davanti a un piatto di fast food, diciamo così.
No. Quello di Nolan, di anche se hollywoodiano, è comunque un cinema autoriale che vuole andare incontro al pubblico, non vuole essere gelido e, diciamo così, lo uso in senso buono, kubrickiano, nel senso gelido, nel senso che era l'artista che ti squadernava la sua visione e tu potevi accettarla, non accettarla, interpretarla, non interpretarla. Nolan vuole molto andare incontro al suo pubblico e toccare delle corde, come abbiamo detto, coi sentimenti che vanno oltre la semplice fantascienza algida oppure filosofica, come poteva essere quello dei film russi o inglesi degli anni 70.
Chiaro. Allora, speriamo di parlare molto presto di un film che, insomma, ha toccato un po' ha stuzzicato un po' la fantasia, o comunque la bellezza in tutti. Mi sa che il prossimo film grosso di fantascienza all'orizzonte segnerà il ritorno dei fratelli Wachowski.
Jupiter,
quindi aspettiamo febbraio, probabilmente, ovviamente, con Giacomo parleremo, perché non c'è solo questo al cinema, però la prossima pietra miliare, se vogliamo chiamarla così, della cammino della fantascienza al cinema sarà Jupiter. Aspettiamo a febbraio. Grazie Giacomo.
Grazie a voi. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Registrato qualche giorno prima di Lucca Comics and Games, ma assolutamente luccacentrico, è il nostro bar di prora di questa puntata numero 44. Data numero 44 di Fantascientificast. Ai tavoli del nostro bar di prora oggi abbiamo Andrea Ligabue, conosciuto come il ludologo. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Allora, il ludologo, molti ti conosceranno già, dato che, insomma, bazzichi anche in radio ogni tanto, ti sentiamo come in veste di esperto di giochi da tavolo un po' dappertutto. Però possiamo dirlo che sei uno dei maggiori esperti in Italia di questo genere di gioco, e sei il fondatore di Play. Come nasce il ludologo? Tu sei un ricercatore in ambito chimico, tra l'altro sono un chimico anch'io, quindi siamo colleghi, insomma. Qual è stato il trigger, il grilletto che ha fatto scattare in te la volontà di trasformarti nel ludologo?
No, allora, diciamo che è stato un po' un consiglio di un amico, ed in generale il rendersi conto che comunque un'esperienza accumulata in tanti anni di giochi, tanti anni di convention in cui ho organizzato prima l'area giochi da tavolo, poi subito l'ufficio stampa, poi i responsabili del programma, mi avevano creato una rete di contatti e di competenze che poteva avere un valore, cioè un valore anche da un punto di vista commerciale. L'occasione, diciamo, di fare il vero salto di qualità è nata con la collaborazione con Lego. Lego, quando lanciò la linea Games, cercava in Italia un esperto di giochi, perché loro non avevano internamente degli esperti di giochi da tavolo, ed era un campo per loro nuovo, e diciamo siamo venuti in contatto, ci siamo piaciuti reciprocamente, e a quel punto lì mi sono reso conto che potevo trasformare la professione. Nel frattempo, diciamo, un percorso parallelo l'avevo fatto con le scuole, essendo io genitore ero entrato per una porta preferenziale nel mondo delle scuole, ovvero come genitore con bambini nella scuola, e mi ero reso conto che in quel settore lì c'era e c'è tuttora tanto da fare con il gioco, che può fare bene alla scuola e ai ragazzi. E quindi, diciamo, contemporaneamente ho iniziato a fare formazione agli insegnanti, spiegando quali sono i giochi, come si possono utilizzare, e andando a fare un esperto in classe. L'ultimo filone nato proprio negli ultimi anni è il filone, diciamo, dell'aiuto alla genitorialità. Cioè, la mia esperienza di genitore che gioca con i propri figli ha, secondo me, un ottimo beneficio.
Un gran valore, chiaro. Sì,
un gran valore anche in termini di rapporti familiari, e questa cosa qua, secondo me, si può trasmettere. E l'ultimo è il campo delle aziende. Cioè, anche nel campo della formazione aziendale ci sono tanti che fanno esperienze di giochi in aziende e che non hanno un background di conoscenze di giochi. Credo che il valore aggiunto mio o di altre persone che comunque vengono dal nostro settore, che quindi masticano 100, 200, 300 giochi all'anno, possa essere diciamo concorrenziale e migliore rispetto a un'esperienza di chi fa giochi in aziende e di giochi ne conosce 10 nella sua vita.
Chiaro, chiaro. E, la prendiamo un po' come una chiacchierata questa intervista, un po' come t'ho anticipato, quindi ti faccio già una domanda che è un po' fuori quello che ci siamo detti nel fuori onda. In Italia si gioca da c'è tanto gioco da tavolo?
Dunque,
non so se hai capito la domanda.
Sì, no, ho capito. Cioè, ci sono tanti, diciamo, ci sono aziende che stanno puntando esclusivamente sul mercato italiano, anche, diciamo, aziende che sono sullo specialistico e che stanno facendo dei fatturati importanti e delle vendite importanti. Quindi, diciamo, un terreno e un mercato ci può essere. Che questo mercato attualmente sia quello che è in altri paesi, per quello che ho potuto constatare anche parlando con i vari responsabili aziendali, non esiste. Cioè, in Italia, diciamo, c'è un monopolio fortissimo di alcuni pochi titoli, e lì si ferma la cultura ludica dell'italiano. Pochi titoli che vendono molto, difficoltà a far conoscere nuovi titoli, quindi è un mercato sicuramente in crescita, in espansione. Non è paragonabile al mercato del tedesco, ma neanche al mercato francese, per dare un'idea anche solo dei paesi che ci sono vicini.
Chiaro, chiaro, quindi c'è ancora tanto da fare. E nel darsi da fare, tu diciamo sei il master, diciamo così, di Play, che è una realtà ormai consolidata nel panorama italiano, la fiera del gioco. Ci racconti un po' com'è nata, magari se ci puoi dare anche qualche anticipazione in merito a quello che ci dobbiamo aspettare il prossimo anno, se puoi, ovviamente.
Allora, la premessa importante è, e secondo me è proprio uno dei forti valori di Play, io non sono il master di Play. Play non ha un master, ma fortunatamente un'associazione, che è il Club 3M, che da anni organizza ModCon prima e Play poi, che esprime ogni anno uno staff di 6-7 persone che lavorano in maniera cooperativa e coordinata, e questo secondo me è il grande valore aggiunto di Play. Quindi non un singolo, ma un gruppo affiatato con dietro però un'associazione.
Lo storico Club 3M, insomma, esatto. L'associazione ludica più antica d'Italia, se vogliamo.
Esatto, ci siamo dal 1981. La storia di Play è lunga, perché nasce dalla convention itinerante, la convention nazionale di giocatori, che un tempo viaggiava di città in città e a Modena veniva una volta ogni 4 anni. Poi nel tempo questa convention, diciamo, le associazioni in grado di soddisfare quelle che erano le richieste dei giocatori e di un'organizzazione che diventava sempre più grande, sono diventate poche. Per qualche anno, diciamo, la convention è rimbalzata tra Modena e Padova. Nel 1999 la convention nazionale si è radicata su Modena col nome ModCon, e tranne un anno che è ritornata a Padova, è rimasta a Modena fino al 2006. Ha raggiunto i limiti di quella che poteva essere una convention di giocatori, sia in termini di spazio che di crescita. La decisione del Club 3M, pur di non vedere perdere questo patrimonio, questo evento che stava nel cuore a tanti giocatori, è stato trasformarlo in un evento che potesse continuare a crescere pur mantenendo quella che era l'anima della convention, quindi le associazioni coinvolte in prima persona, il lavoro volontario, eventi sia di ampio respiro ma anche eventi di nicchia, cioè tornei anche da 8-16 persone del gioco di nicchia. Ci siamo mossi nella fiera di Modena, che è stato un partner da questo punto di vista qua molto interessante, lungimirante, che ci ha dato tutto l'appoggio che poteva fare, prendendosi a carico quelle che erano la parte amministrativa e il rischio commerciale, lasciando a noi del Club 3M la direzione tecnica e artistica della manifestazione. Dal 2007, primo anno di Play in cui ci sono stati circa 7.500 ingressi, siamo passati ai 28.000 dell'edizione scorsa. Novità del 2015, te ne posso anticipare perché intanto diciamo siamo già presenti a Lucca a distribuire degli ingressi riduzione, in cui alcune di queste novità sono elencate. Sicuramente sarà uno dei temi forti, sarà Star Wars, e quindi penso che faccia piacere agli ascoltatori.
Assolutamente.
In occasione dell'uscita del settimo film, diciamo, ci saranno eventi a tema. Sappiamo che già diverse case editrici hanno titoli interessanti che riguardano quel tema lì, cioè speriamo di riuscire a ricoinvolgere anche aziende grosse che hanno una partnership importante con il brand, e quindi sicuramente quello sarà uno dei temi. Un altro tema forte sarà la resistenza, per il 70° anniversario della resistenza italiana. A Modena la resistenza è un tema molto sentito, molto forte. Abbiamo un istituto storico che lavora molto bene, culturalmente importante, su questo tema, e quindi cercheremo di declinare in maniera giocosa anche questo tema qua.
Non mancano i titoli appunto anche su quel tema, mi sembra.
Esatto, poi ci sarà un contest di cosplay a tema The Witcher. The Witcher, il gioco da tavolo, viene presentato quest'anno a Lucca in forma non ancora commercialmente disponibile. A Play invece sarà disponibile, e ci sarà anche un contest a tema. Quindi queste, diciamo, sono tre delle novità. Punteremo a crescere anche sull'area dei giochi di ruolo, che è un settore che a noi sta molto a cuore, perché anche proprio come associazione siamo nati intorno a Dungeons and Dragons, ai primi giochi di ruolo, e quindi vorremmo crescere anche in quel settore lì, diventando un punto di riferimento a livello nazionale anche per quel che riguarda il gioco di ruolo.
Molto interessante, sono elettrizzato già ora, insomma, per quello che succederà ad aprile. Intanto ti ringrazio per queste anticipazioni. Arriviamo alla fantascienza, perché ovviamente sei anche un appassionato di fantascienza. Andrea Bersani, Andrea Ligabue, quali libri, film, serie di fantascienza lo appassionano?
Allora, io diciamo sono cresciuto sognando Guerre Stellari, come tutti, cioè i film diciamo hanno segnato sicuramente un momento importante della mia infanzia. Come libri ho avuto la fortuna di avere un padre che leggeva Urania già dai tempi, e quindi sono cresciuto sulle storie anche di Frederick Brown, dei primi Urania che trovavo a casa. E una saga che mi ha appassionato moltissimo e che come amante della fantascienza mi ha lasciato il segno è la saga, quella di Endor, il gioco di Endor. E i libri che hanno seguito, che veramente mi ha colpito molto, mi ha fatto vedere che ci poteva essere una fantascienza diversa da quella con cui ero cresciuto. Ovviamente il ciclo della fondazione di Asimov l'ho letto e riletto, quindi diciamo da questo punto di vista qua sono cresciuto. Televisivamente ho seguito la saga di Spazio 1999, anche se ero piccolo allora, però la guardava mio fratello e io a ruota. Delle ultime serie ho seguito Visitors, mi era piaciuto, non so quanto venga valorizzato
l'ultima serie, il remake?
No, io avevo visto l'originale, il remake non l'ho visto. 80, okay. E delle ultime, diciamo l'ultima che ho seguito in maniera più o meno costante è stata Battlestar Galactica, diciamo questo, che però si parla di 10 anni fa. Non guardo molta televisione, devo dire la verità, preferisco leggere libri e giocare,
insomma stare sul filone un pochettino più materiale. Beh, Battlestar Galactica tra l'altro hanno pubblicato anche un paio di giochi, uno di carte e uno strategico, se non erro.
Esatto, sì, quello di carte non è secondo me particolarmente efficace, ce l'ho provato, invece il gioco da tavolo è molto molto bello, perché riesce a creare secondo me quella che era l'essenza di quella serie, cioè il fatto dell'incertezza dell'identità delle persone, di questa lotta contro un nemico che non si capisce mai che faccia abbia, e il gioco lo ricrea molto molto bene questo qua. Anzi, è un gioco che secondo me consiglio sicuramente a chi ama la fantascienza e a chi ha amato quella saga lì.
Ho capito. Allora, in questa puntata abbiamo parlato un sacco di Lucca Comics and Games perché diciamo, siamo presenti, stiamo intervistando un po' di persone. Quali novità in ambito ludico a Lucca 2015? Hai già citato The Witcher, ovviamente la lista penso sia lunga.
Sì, The Witcher non sarà presente, cioè sarà solo in demo.
Okay.
No, sul tema diciamo fantascientifico sono diversi titoli. Io amo molto la saga di X-Wings, la serie di X-Wings Miniatures.
Ah, molto bene.
Escono alcune espansioni, escono gli Assi Imperiali, esce una nuova espansione di Netrunner, che è un altro gioco in cui si vede secondo me una mano importante, cioè l'autore di Netrunner, il gioco Android Netrunner, il gioco di carte, Richard Garfield, che è l'autore di Magic, uno che i giochi di carte collezionabili li ha inventati. È un gioco molto molto profondo, molto molto bello, e esce un'espansione anche quella Lucca. Poi io sono molto molto incuriosito da un nuovo modulo per il gioco di ruolo di Savage Worlds, che si chiama Warzone l'Alba degli Eroi, che è un modulo che diciamo, ambienta Savage Worlds in questo futuro in cui fantasy e tecnologia, magia e tecnologia si mescolano insieme, dagli autori di Warzone, il gioco di carte collezionabili. È un'ambientazione molto molto bella, secondo me molto molto affascinante, anche come illustrazioni molto evocativa, e sicuramente diciamo, è una cosa che guardo e aspetto con curiosità. Queste diciamo sono le novità, proprio se vogliamo rimanere nel tema fantascientifico stretto. Se invece ci vogliamo allargare a quello che può essere una fantascienza con commissioni sul fantastico, c'è sicuramente Kingsford Festival, il gioco diciamo ambientato nel mondo di Lovecraft, che verrà pubblicato da Strate Libri di Chiarvesio e Gianluca Santopietro. È molto molto interessante, secondo me prende diciamo le meccaniche di Kingsburg, che secondo me è stato uno dei migliori prodotti italiani di sempre, e le ripropone con un'ambientazione diversa, quindi quello sicuramente esatto, quello sicuramente è un altro titolo. E Iperborea, che è un altro gioco che secondo me è molto bello, che ho seguito da vicino perché l'ho playtestato a lungo e ne ha seguito lo sviluppo per gran parte della sua storia, ed è un titolo importante che sta avendo anche dei riscontri molto importanti a livello internazionale.
Non ricordo, è italiano anche questo, Iperborea, se non erro, no?
Iperborea, sì sì, autori sono Chiarvesi e Zizzi e l'editore Asterion. Okay. Sempre parlando di italiani, un altro titolo che ecco per diciamo per amanti della fantascienza e del fantastico, più del fantastico che della fantascienza in questo caso, che non amano titoli molto pesanti ma divertenti e intelligenti, c'è cioè Dark Tales, pubblicato da Digigiochi, anche questo di un autore italiano, sempre di Zizzi, che è un gioco di carte molto molto simpatico, molto molto carino, che si può giocare da 2 a 4 persone. Dico, l'ho giocato a Essen e pur essendoci tanti titoli nuovi mi sono fermato a fare almeno 3 partite. Perché sia a me che a mia figlia è piaciuto molto.
Ne vale assolutamente la pena. Niente, sfruttiamo fino in fondo la tua competenza, la tua presenza, allora, per chiudere questa intervista, lasciando magari agli ascoltatori un paio di consigli, oltre a quelli che hai già dato, perché ne hai snocciolati parecchi in questa chiacchierata, su giochi fantascientifici, diciamo, anche non recentissimi.
No, ecco, allora, sicuramente guardo un gioco che adesso stanno facendo una ristampa in numero limitato della terza edizione, bellissimo, è Space Hulk. Space Hulk nasce diciamo dalla commistione tra quello che è il mondo del Warhammer 40.000, che è un mondo molto affascinante, con diciamo forti suggestioni all'Alien. È un gioco in cui un gruppo di marines spaziali vengono scaraventati dentro delle vecchie, delle astronavi, delle basi spaziali dove ci sono questi alieni. Il gioco è semplice ma molto molto bello, diciamo ha ispirato anche un videogames che non so quanto di nicchia sia stato, ma che a me è piaciuto moltissimo, che si chiamava Incubation, aveva delle meccaniche di gioco molto molto simili, e è assolutamente un gioco secondo me da provare. Un altro gioco, se togliamo quelli che ho già consigliato, cioè avevo già consigliato Android, avevo già consigliato Star Wars X-Wing, è Race for the Galaxy. Race for the Galaxy è un gioco di carte diciamo in cui essenzialmente i giocatori colonizzano pianeti e sviluppano tecnologie in una gara a diventare diciamo i padroni della galassia. È un gioco semplice, alla portata di tutti, con una rigiocabilità pazzesca. Io ne avrò giocato non meno di 50 partite, tuttora però... diverto a giocarlo. Sono uscite davvero tante espansioni, una addirittura nuova quest'anno, che quindi ne estendono la longevità, e per chi cerca sempre cose nuove, però ha un meccanismo veramente semplice e alla portata di tutti. E direi che con questo sono al punto, se no potrei andare avanti
con altri,
perché io amo molto la fantascienza, amo molti giochi fantascientifici. Purtroppo in famiglia non riesco a giocarli tanto, perché tranne mio figlio e gli altri invece non amano fantascienza, e quindi
immagino. Su Space Hulk ti devo dire, ho provato, più che altro ho visto le miniature in ludoteca e sono rimasto impressionato, dettagli veramente molto più alti rispetto a quelle di Warhammer 40.000 classici, tanto che tanti giocatori mi hanno detto che stanno comprando la confezione per rimpinguare l'esercito e avere qualcosa di meglio da dipingere, quindi veramente notevole, sì, devo ammetterlo. Niente, Andrea, ti ringrazio molto per la disponibilità e per averci dato così tante suggestioni.
Figurati, grazie a te, e insomma, se hai voglia di parlare ancora di giochi, io ci sono sempre disponibile.
Oh, alla grande, allora ti ricontatteremo molto presto e ci vediamo sicuramente alla Play il prossimo anno. Grazie Andrea.
Ciao, buon gioco a tutti.
Infine, in chiusura di episodio, prima di dare i contatti e farvi i saluti, insomma, qualche considerazione generale su come è andata Luca Comics. Omar già ride, vabbè, è stato un delirio, in particolare il sabato, ce lo ripetiamo un po' tutti gli anni. È una fiera irrinunciabile da molti punti di vista, penso, no? Insomma, ci si diverte, si incontra un sacco di gente, potenzialmente insomma l'anno prossimo sicuramente ci torneremo, perché le novità che vengono presentate a Lucca sono comunque importanti, è la fiera di riferimento in Italia, uno dei più grandi in Europa,
per cui ha una certa importanza,
è un must sicuramente. Poi la qualità degli interventi è sicuramente importante per il lavoro che facciamo. La logistica, ecco, come sempre lascia un po' a desiderare. Ho letto qualche intervista del patron di Lucca Comics i giorni scorsi, dicendo che l'anno prossimo lui vorrebbe privilegiare l'accesso agli stand a chi paga il biglietto, e in effetti non ha tutti i torti, perché penso che i problemi logistici siano derivati più che altro da chi gravita intorno alla città, insomma, no?
Esatto, direi che fondamentalmente cosa succede? Si ha un doppio traffico, una doppia tipologia, no? Si diceva Paolo, la tipologia di quelli che potrebbero essere gli interessati agli eventi, al materiale e gli operatori nel settore, che purtroppo si scontrano con la massa di gente che avviene proprio per l'evento Lucca Comics, e ciò...
una gran massa di gente va in giro per, insomma, nelle aree a libero accesso per divertirsi.
Sì, esatto, giustamente, nulla, per l'amore del cielo.
Giustamente, non c'è nulla di male, però chiaramente questo crea qualche disagio da un punto di vista di traffico a chi vuole accedere alle aree a pagamento, quindi alle aree di fiera vera e propria. Chissà, insomma, è una bella sfida, perché Lucca è una città di 90.000 abitanti che si ritrova ad avere una popolazione più che raddoppiata praticamente in 4 giorni all'anno, e non è semplice. Io stesso mi sono ritrovato in una brutta situazione, Omar lo sa, insomma, parcheggi in tripla fila e mia macchina ovviamente nella fila in mezzo, quindi non è stato simpaticissimo, però per carità sono inconvenienti che se ci si fa una risata sopra si attraversano, però sarebbe il caso magari di sistemare una volta per tutte. Non vogliamo dare tanti suggerimenti, io penso che già andare nella direzione di privilegiare chi vuole accedere agli stand sia già un'idea più che buona, insomma,
esatto,
realizzarla, in bocca al lupo agli organizzatori di Lucca Comics, però sicuramente va nella direzione anche di quello che discutevamo nel marasma, no?
Sì.
Durante i giorni di fiera, perché ovviamente si finisce anche a discutere di queste cose. Grazie a chi c'era alla Tana del Boia,
sì,
pochi ma buoni, quindi
esatto.
Luciano, Antonella, Combriccola, Simone che ci ha fatto visita, chi è rimasto bloccato nei parcheggi e voleva venire, ci hanno mandato qualche messaggio e è stato bello. L'anno prossimo magari ci organizzeremo diversamente,
ma io poi Paolo facciamo, sì, a questo punto, anche se va bene, fan parte dell'equipaggio, però cosa, io ringrazierei anche Alberto e Giacomo.
Ah, ovviamente Alberto e Giacomo. Giacomo che praticamente ha perso la voce, Giacomo Lucarini, per questo che non c'è in questa puntata, in effetti. Dopo 4 giorni duro lavoro allo stand della Warner Bros.
È di una cura Ludovico con tutti i nuovi, con tutti i trailer delle nuove uscite Warner. Praticamente,
sì, praticamente si sta sognando di notte. Che, per carità, sono bei sogni, però prendete uno psicologo a quest'uomo. E ciao Giacomo. E Alberto, molto, ovviamente, che è stato di grandissimo supporto anche quest'anno. Ha avuto anche l'onore di presentare un giocone, diciamo, insomma,
un grosso giocone,
insomma, il gioco di ruolo ideato o comunque realizzato sulla figura di Rocco Siffredi, quindi veramente importante, diciamo, come gioco. Alberto ha avuto l'onore di presentarlo. Si sa che Alberto è un personaggio che vive il Lucca Comics da quando praticamente è nato.
Esatto, chissà com'è andata quest'anno la caccia al Macaluso,
Non so, non ho avuto tracce su internet, chiederemo, perché mi interessa molto anche a me la cosa, quindi sicuramente chiederemo. E direi che a questo punto diamo i contatti e chiudiamo l'episodio.
Ok, allora i nostri contatti, che sono la nostra pagina internet, per cui il sito internet www.fantascientificast.it con la sua annessa casella di posta elettronica info@fantascientificast.it. Abbiamo i nostri canali social, per cui abbiamo la pagina Facebook, mi raccomando, like
buono,
e likeate a tutto il mondo, estendete i like che tanto non costano niente, che è Fantascientificast, il nostro canale Twitter che è @FantasciCast e, buon ultima, la nostra pagina Google Plus che è Fantascientificast.
Sì, detto ciò, noi vi diamo appuntamento tra un paio di settimane con la puntata 45. Non potete lamentarvi perché abbiamo fatto uscire 3 puntate nel giro di una settimana e mezzo.
Mamma mia.
Quindi avete tantissimo materiale da ascoltare, sul quale riflettere e magari commentare sui nostri canali. Vi lasciamo, ovviamente state certi che anche la puntata 45 spaccherà. Ciao a tutti.
Ciao.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.